Il furgoncino Volkswagen con a bordo i cadaveri di Rusch e Meyer fu trovato parcheggiato su una piazzola lungo via di Giogoli. Via di Giogoli è una via piuttosto stretta e lunga, ma comunque a due corsie, che passa nei dintorni di diverse ville e che congiunge Galluzzo, andando verso sud, con la via Volterrana. Venendo da sud, quindi dalla via Volterrana, un centinaio di metri dopo l'inizio di via di Giogoli, sulla sinistra, vi era questa piazzola. E il furgoncino fu ritrovato parcheggiato poco all'interno della piazzola, con la parte posteriore che rivolgeva verso via di Giogoli e la parte anteriore che rivolgeva ai campi. Anche in questo caso, come in quello di Baccaiano dell'anno precedente, vedremo che lungo via di Giogoli transitavano diversi testimoni che furono poi sentiti al processo Pacciani. Anche in questo caso i poliziotti e i giornalisti rilevarono subito la presenza nella parte anteriore sinistra della piazzola sulla quale fu ritrovato il furgoncino Volkswagen di un passaggio fondamentalmente che immetteva in questi campi incolti che circondavano la piazzola stessa. Attraverso questi campi si poteva raggiungere la vicina via del Vingone, una strada più larga con più piazzole che avrebbe quindi consentito di parcheggiare comodamente un'autovettura. Veniamo all'ispettore della polizia scientifica Giovanni Autorino, che, come nei casi precedenti e a differenza del maresciallo Leonardi, fu molto chiaro al processo Pacciani, soprattutto per quanto riguardava i dati del sopralluogo. Sentiamo l'ispettore Autorino.
Siamo in via dei Giogoli, una stradina asfaltata un pochino stretta, perché mi sembra che sia no ci possa passare un'autovettura, a 100 metri dal suo inizio fisico, sulla
inizio
sinistra.
Inizio fisico è su una strada principale.
Una strada che io non ricordo come si chiama.
Vabbè.
Sulla sinistra si estende uno sterrato di forma
sulla sinistra di qua,
a 100 metri dal suo.
Sulla sinistra rispetto a dove viene.
Rispetto a come noi ci siamo arrivati, ecco. Si estende uno sterrato di forma rettangolare,
ampio,
poteva essere sui 30 metri, 40 metri.
In pendio o?
Era caratterizzato, diciamo, da dislivelli. Cioè il terreno.
Ma rispetto alla strada più in
basso. Rispetto alla strada è leggermente più in basso.
Benissimo.
Però diciamo dalla strada c'è un piccolo scivolo, diciamo, che consente a chi volesse accedervi anche con un
altro,
ci poteva benissimo accedere.
Quest'area
è delimitata a destra, anteriormente a sinistra, da viti, ulivi, mentre sulla sinistra noi vediamo un piccolo muricciolo di toccato al quale è ricostato una siepe, nella cui parte mediana
il muricciolo divide la proprietà,
divide quest'area da un campo che comunque è sempre incolto. Vi sono vari alberi e cespugli. Il furgone noi lo localizziamo a 7 metri e qualcosa, se non vado errato, dal ciglio della strada di via dei Giogoli.
Perfetto.
E alla parte anteriore rivolta a un passaggio, sicuramente un passaggio formatosi a furia di proprio che le persone accedevano dall'area al campo o viceversa. E c'è la parte anteriore, questo furgone, rivolta a questo scivolo, a questo passaggio, mentre la parte posteriore è rivolta al ciglio di via dei Giogoli.
Quindi quello che vede lei dalla strada è solo la parte posteriore del furgone? O
sì,
è
dalla strada si vede la parte posteriore e dà così, a seconda di come uno poi si sposta, la visione che abbia come una diagonale verso, diciamo, il passaggio di cui sopra.
Bene, la parte opposta alla strada. La parte davanti è nella parte.
La parte davanti è rivolta, lei tenga conto che si tratta di un'area di forma rettangolare il lato dove si erge questo muricciolo diroccato e dove nel cui centro poi troviamo questo passaggio, si trova sulla sinistra, pertanto ha questa leggera diagonale verso quella parte.
Benissimo.
Abbiamo visto sono che gli sportelli, anche se poi nelle foto forse non corrisponde a questa mia descrizione, però gli sportelli erano aperti. Gli sportelli di cui era munito il furgone sono i due della cabina di guida, più due sportelli apribili verso l'esterno,
laterali destra
sempre rispetto al furgone. E questi erano...
Sulla sinistra nessuno sportello.
Sulla sinistra
dietro?
No. Calibro 22 Long Rifle marca Winchester con il fondello percosso sul lato sinistro del furgone. Diciamo quasi nella parte mediana di questo furgone è un albero che allora si ergeva, perché io ci sono passato tempo a dire e non l'ho visto più, a ridosso del muricciolo. Due finestrini fissi, di cui uno opaco per tre quarti e l'altro invece diciamo normale, un vero.
Questi finestrini sono integri o aperti, rotti?
I due finestrini presentano delle soluzioni di continuo. Uno che non so, non posso al momento dirgli le misure perché non le ho memorizzate, però entrambi presentano queste soluzioni. Un'altra soluzione.
Sono fotografate poi?
Sì, sono state.
Lo vediamo ora.
E sono state indicate con le lettere, se non vado errato, C, B, C, D, E.
Poi le guardiamo nei dettagli.
E mentre con la lettera C noi indichiamo una soluzione di continuità sulla superficie metallica del furgone.
Sempre sinistro,
sul terzo destro della fiancata sinistra.
Terzo destro della fiancata sinistra.
Le misure potrà...
Vediamo nelle foto, vada pure avanti, ci sta dando un quadro più completo.
Mentre sulla parte terminale della marmitta, che fuoriusciva appena dal lato posteriore...
Sinistro.
Non posteriore, sì, sinistro, sempre
posteriore,
proprio in corrispondenza vi è una macchia, una gora rappresa che apparentemente allora sembrò sostanze maliche, e penso che lo fosse. Da dove sia fuoriuscito potrebbe essere colata dall'interno, visto che i due cadaveri c'erano proprio uno quasi in corrispondenza dell'angolo del cassone, dell'angolo posteriore sinistro rispetto al furgone. Sulla fiancata destra, invece, sul secondo sportello, sul vetro del secondo sportello, vi è una soluzione. Questa dovrebbe distare 20 cm dalla base soltanto del quadrato del finestrino e 20 cm dal bordo destro.
Bene.
È caratterizzata da uno stacco di vetro, di frammenti vibri dall'interno. Questo presuppone
dall'interno
del furgone. Da ciò si deve inferire che questo stacco si produce, almeno per la nostra esperienza, quando viene attinto un vetro, dà l'impressione invece che fosse l'inverso, mentre invece lo stacco avviene al lato opposto, cioè laddove il proiettile fuoriesce.
Lo vediamo meglio.
La restante superficie invece è fessurata, se non rotta, non è rotta nel senso che si è staccata, è rimasta fessurizzata. Poi c'è un altro finestrino fisso, nel senso che non è che si può basculare ma verso l'esterno, ma di poco. E infatti all'arco del sopralluogo noi lo troviamo basculato sul lato sinistro, sempre per chi osserva, verso l'esterno. E anche questo presenta una soluzione, per cui il primo indicato da me era questa e B. Qui abbiamo guardato, osservato all'interno dell'abitacolo della guida, dove sul sedile, che era un unico sedile se non vado errato, ma mi sembra di sì, poggiava un bossolo calibro 22 Long Rifle caratterizzato dal fondello percosso, per cui si trattava di un bossolo sparato, così si dice almeno in gergo. Un altro bossolo invece lo troviamo.
Che punto era di questo sedile?
Si trovava quasi, diciamo, tra la metà e il terzo destro, stando però rivolto con l'isparo proprio al sedile, propriamente
dato.
Ci siamo poi introdotti proprio all'interno del posto dove giacevano i corpi, e lì
si trovavano
sulla metà anteriore.
Prima di parlarci dei corpi, la parte posteriore nella struttura del furgone com'è fatta? C'è un piano?
Sì, c'è un piano metallico ondulato, se non ricordo male, e più sopra c'erano delle materasse, un lettino. Infatti i corpi erano semi avvolti da coperte. Giacevano sulla metà anteriore rispetto a chi osserva dai due sportelli laterali, e non più dal furgone, rispetto al furgone. Uno aveva il ragazzo Moro, io li indico così perché non ricordo i nomi. Il ragazzo Moro aveva la testa rivolta all'angolo anteriore sinistra del cabinato, cioè di quello posteriore, ed era in posizione quasi boccone. Almeno per quello che si osservava nella parte del trucco. Il giovane biondo invece poggiava in posizione supina, sempre nell'angolo posteriore sinistro.
Erano molto vicini?
Diciamo che formavano quasi un angolo così, i corpi, come se avesse una forma di buco. E poggiava con in posizione supina e poggiava con la testa, con la regione occipitale, allo spigolo, proprio all'angolo che forma poi all'interno di questo cabinato. Ed era flessa in avanti. Si notò che aveva degli imbrattamenti di sostanza ematica sul tronco, mentre l'altro, il ragazzo Moro, si notava sempre dall'osservazione così, degli imbrattamenti sulla fronte. Tra un paio di scarpe lì vicino e alcune coperte e altri indumenti abbiamo poi trovato un terzo bossolo. È vero che nel verbale si parla di quattro bossoli, appunto sempre per riallacciarci all'originario scorso che abbiamo fatto, diciamo, quasi in collaborazione con i colleghi carabinieri. Il quarto bossolo fu trovato e repertato da loro.
E l'altro sì,
presentano le stesse caratteristiche, diciamo, della soluzione B.
Sono di entrata anche questi?
Sono sempre di entrata proprio perché caratterizzate da quello stack di frammenti vitrei all'interno.
Ispettore, è azzardato pensare ora, sulla base di quel che abbiamo visto, che chi ha sparato ha fatto un giro del furgone e ha sparato in più punti?
Io penso proprio di sì, che non è per niente azzardato.
E come minimo, richiami solo la nostra memoria, per ora fra la parte destra e la parte sinistra quanti colpi troviamo?
Dunque ne abbiamo 3 più 2, 5.
Bene, quindi sicuramente... 3 da una parte, 2 dall'altra, tutti dall'esterno verso l'interno.
Tutti dall'esterno verso l'interno.
Era un dato che interessava. Andiamo avanti.
Prego, il consigliere Polvani le rivolge una domanda. Ecco, in corrispondenza dei fori di ingresso sulle pareti del furgone o sui vetri, lei non so tracce di affumicatura?
Non si notarono queste tracce.
Non c'è, grazie.
Secondo la sua esperienza, rimangano degli aloni e delle affumicature come sui corpi, per intendersi, oppure questo dato non è così apprezzato?
Sicuramente l'epiderme o una stoffa agisce in modo diverso che in una superficie dura, come può essere un vetro, come può essere, però nulla esclude che per composizione stessa della carica di lancio e dei gas che fuoriescono poi dalla bocca di volata dell'arma possono produrre sulla superficie, laddove si attingono il proiettile, qualche alone.
E tutti dall'alto verso il basso?
Signor Presidente, il fatto di determinare dall'alto che si passa dovremmo avere un riscontro del punto di impatto in modo da tracciare una linea, perché da un solo foco come quello, se non vi è proprio una direzionalità della pallotta, noi potremmo far vedere passare centinaia di rette. Pertanto, come facciamo a determinare per esempio
in quelle che forano la carrozzeria?
Sì, però noi lì vediamo una soluzione ovalizzata a bordi introflessi, ma non riusciamo a capire se pur mettendoci dentro un'assicella dove va a finire, come abbiamo fatto nell'altro caso di cui ho risposto, che abbiamo utilizzato il cacciavite e abbiamo visto il tramite.
Consigliere Polvani, le voglio dire cosa. Spesso ci chiedevamo, ma seguendo la introflessione della carrozzeria non si arriva a poter determinare la direzione?
Sicuramente sì, cioè se notiamo che poniamo all'interno della soluzione un cilindro, bene, e vediamo che questo cilindro scala in una, diciamo, va in una determinata direzione. Ecco, allora noi possiamo desumere quello che giustamente
questo
è possibile, però le ripeto, sono tutte cose che noi abbiamo sì documentato, però ci viene allora, almeno si agisce in un modo di dire, verrà il perito balistico a meglio indicare certe.
Senta una cosa, lei ci dica solo se è possibile capire qualcosa sulla direzione, se non è possibile non azzardiamo.
Non azzardo nessuno.
Benissimo, grazie. Benissimo.